Ieri abbiamo raccontato come il crocifisso è entrato negli edifici che chiamiamo chiesa e poi anche nelle nostre case sulla coroncina del rosario. E adesso ci viene istintivamente la voglia di parlare del segno di croce, ma prima, siccome il segno di croce rappresenta un po' tutta la Trinità, potremmo chiederci quando questa figura è entrata nelle nostre chiese, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo. Dobbiamo aspettare il 1120 su un messale francese. Per la prima volta appare nella storia del cristianesimo la figura di un Dio Padre rappresentato seduto, però con le due mani a livello delle ginocchia tiene un piccolo crocifisso che tocca terra e tra lui, tra la sua bocca e il piccolo crocifisso che sostiene con le due mani c'è lo Spirito Santo che collega con le sue ali il respiro della bocca del Padre e della bocca del Figlio. Questa figura, chi lo sa, sarà un monaco che l'ha disegnata, ha fatto una fortuna immensa per secoli e secoli e è arrivata fino a noi. Prima cosa c'era stato? Quarto secolo, quando ha fatto le prime grandi chiese, nel catino absidale, come abbiamo noi, c'è la Maiestas Domini, Cristo seduto tante volte sul globo, come fosse il globo del mondo, con una mano che benedice e con l'altra che tiene la scrittura. È Gesù Cristo seduto. E sono degli splendidi affreschi, in genere lui ha gli occhi grandi, molto più accentuati rispetto alle nostro modo di dipingere, che è più proporzionato a noi, invece là era più simbolico e quindi ingrandivano o la mano o la bocca o l'occhio, secondo l'importanza di quello che volevano dire. I grandi occhi di Cristo ti dicono che prima che tu nascessi lui ti conosceva, ti dicono che la storia del mondo è nelle sue mani, ti dicono che lì, sotto di lui, tu sei al centro del mondo. C'è uno splendido acefalù in Sicilia. Esci di chiesa e ti accorgi che ogni cosa, a partire da te, è entrata nelle sue giuste proporzioni. Tutto il mondo ti appare più proporzionato quando hai visto questo grande volto di Cristo. Poi col tempo si è fatta avanti la figura del Padre che teneva addosso come su un medaglione, qui sul petto, il busto del Figlio e tra la bocca del Padre e il medaglione del Figlio lo Spirito, la colomba dello Spirito. Poi a un certo punto sono apparse tre figure identiche cioè due figure identiche sedute sullo stesso trono, in mezzo una colomba. E poi sono diventate proprio tre figure identiche, in forma umana, solennemente anche loro assise in trono. E poi finalmente quello che abbiamo descritto per primo, 1120, il trono di grazia. Dio dona al mondo il crocifisso. E sarebbe bello seguire poi tutti le variazioni, perché da lì è partita tanta storia di immagini, sono un modo di dire la nostra fede. Quante trasformazioni nella figura del Padre, quello sì, in qualcuno appare un giudice che rimprovera, talvolta invece è un papà che piange, talvolta si è alzato in piedi, quasi lui stesso crocifisso, subito dietro al crocifisso, talvolta ha tra le braccia il Cristo morto ancora sanguinante, talvolta sembra sollevare da terra il Figlio morto per farlo sedere alla sua destra, talvolta in questa, diciamo, operazione di trasformazione appare anche Maria che lo aiuta a sollevare il Figlio morto. si potrebbe fare la stessa cosa descrivendo come il figlio anche lui assume atteggiamenti diversi, e sarebbe un modo di raccontare la storia del cristianesimo. Lì capisci quali erano le pagine di Vangelo che si leggevano di più e quali di meno. E noi adesso, per terminare, dovremmo rivedere un po' il nostro segno di croce. Tante volte io mi ricordo i nostri uomini quando entravano in chiesa, ero chierichetto, guardavamo, facevano così il segno di croce, gesti umili, fugaci, invece talvolta, soprattutto nei monasteri, gesti solenni, tante volte timorosi, imploranti, fiduciosi, oppure festosi, oppure banali, oppure un po' magici, come fanno i giocatori quando entrano in campo. Potremmo fare un bel segno di croce immaginando quelli che ho descritto. Nel messale, cioè era un messale quello da cui siamo partiti, era sopra per commentare queste parole: Teisitur clementissime pater, cioè il canone primo dice proprio, dico solo com'è in italiano, ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, poi il sacerdote faceva un segno di croce sul calice, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Ogni tanto lo risentiamo perché abbiamo tanti canoni tra cui poter scegliere. Allora, quando c'è il segno della croce, bisogna proprio cercare di farlo anche un po' bene, e in modo da dire a noi stessi in che cosa crediamo. Quindi un bel segno di croce, giusto, lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. E ci abbraccia tutto questo gesto, ci fa raccogliere bene. E noi raccogliamo in questo gesto tutti i nostri pensieri, tutto il nostro animo, e allora tu senti che ti avvolge tutto, tutto corpo e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica, perché è il segno della totalità, è il segno di Gesù che ci ha salvato, cioè si riferisce a Gesù che ci ha salvato. Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce egli santifica l'uomo totale, anima e corpo, fin nelle ultime fibre del nostro essere. Perciò lo facciamo prima della preghiera, affinché esso ci raccolga e ci metta un po' in ordine. Concentri in Dio pensieri, cuore e volere. Lo facciamo dopo la preghiera perché rimanga in noi quello che Dio ci ha donato. Lo facciamo nella tentazione perché Dio ci robustisca, nel pericolo perché ci protegga, nell'atto della benedizione perché la pienezza della vita divina penetri in noi, ci renda fecondi e consacri ogni cosa. Quindi sarebbe un segno bello, facciamo già per recuperarlo con più consapevolezza. È il segno più bello che ci sia, quindi sarebbe proprio da goderlo, ampio, lento, consapevole. Abbraccia tutto il nostro essere, corpo, anima, pensieri, volontà, sentimento, senso, agire, patire. E tutto quindi dovrebbe diventare più robusto, più segnato, più consacrato nella forza di Cristo e nel nome di Dio uno, Padre, Figlio e Spirito Santo, quindi uno e trino.